Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 15 novembre, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa e i Francescani secolari, state in mezzo alla gente per alleviare i dolori del nostro tempo. Oggi l'annuncio che nel 2022 sarà a Firenze per l'incontro con vescovi e sindaci del Mediterraneo. Dopo COP26 si fa più urgente l'impegno dei cristiani attraverso la piattaforma Laudato Si. Rapporto di Save the Children: in Italia cresce la povertà assoluta tra i minori in un contesto di denatalità senza precedenti. E ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. Alimentare la speranza nel domani per alleviare il dolore di oggi causato da tante nuove forme di povertà è il mandato che Papa Francesco affida ai francescani secolari riuniti per il capitolo generale ricevuti oggi in Sala Clementina. Ci riferisce Salvatore Cernuzio.
Lottare per la giustizia e l'ecologia integrale, impegnarsi a livello sociale e politico senza mai dimenticare la vocazione primaria, stare in mezzo alla gente con uno stile di vita povera, traducendo il Vangelo in azioni concrete. A pochi giorni dalla tappa d'Assisi per l'incontro con i poveri d'Europa, il Papa invita i francescani secolari ad aprire il cuore a Cristo ed essere parte di una chiesa in uscita.
Il suo luogo preferito è stare in mezzo alla gente e lì, in quanto laici, celibi o sposati, sacerdoti e vescovi, dare testimonianza di Gesù con una vita semplice, senza pretese.
Da qui l'esortazione ad uscire verso le periferie esistenziali di oggi.
Non dimenticate dei poveri, che sono la carne di Cristo. Possiate essere uomini e donne di speranza, traducendola nelle situazioni concrete di ogni giorno, nelle relazioni umane, nell'impegno sociale e politico, alimentando la speranza nel domani, alleviando il dolore di oggi.
Papa Francesco sarà a Firenze domenica 27 febbraio 2022 in occasione dell'incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo. Li incontrerà a Palazzo Vecchio e rivolgerà loro un discorso. Poi è previsto un incontro con alcune famiglie di profughi e rifugiati. Nella Basilica di Santa Croce la celebrazione della Messa, la recita dell'Angelus, quindi il rientro in Vaticano. Cambio al vertice di Comunione e Liberazione. In una lettera, Don Julián Carrón si è dimesso da presidente della Fraternità di CL nel rispetto del decreto generale del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Il decreto disciplina l'esercizio del governo delle associazioni di fedeli, indicando un tempo massimo di incarico a 10 anni. Carrón guidava CL dal 2005. Il grido dei poveri e il grido della terra hanno risuonato alla COP26 di Glasgow sul cambiamento climatico appena conclusa. Ieri all'Angelus il Papa ha aperto le iscrizioni alla piattaforma Laudato Si, Hub Online, che raccoglie e coordina le iniziative a livello globale e locale ispirate all'enciclica sulla cura del creato. Come è stato accolto l'appello del Papa? Michele Raviarlo ha chiesto a Don Cure Tandam, coordinatore del settore ecologia e creato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
Grande gioia evidenziare che questo appello sia lanciato dal Papa Francesco proprio nella giornata dei poveri. Francesco dice: no, dobbiamo proprio assumere responsabilità tutti, no?
Proprio per essere cittadini ecologici c'è la piattaforma Laudato Si.
La piattaforma è aperta a tutti. Siamo tutti invitati a diventare cittadini ecologici di questa casa comune. Il tempo stringe, i nostri fratelli e sorelle più vulnerabili non possono più aspettare, ma la cosa che ci dà speranza è che possiamo agire, e agire assieme, rispondendo all'invito di Papa Francesco ad aderire alla piattaforma Laudato Si.
In Italia cresce la povertà assoluta tra i minori, si amplia la diseguaglianza economica tra aree geografiche, diminuiscono gli investimenti nell'istruzione per la prima infanzia, il tutto in un contesto di denatalità senza precedenti. È il quadro tracciato dalla 12ª edizione dell'Atlante dell'Infanzia, redatto da Save the Children e presentato oggi a Roma. Marco Guerra.
Save the Children parla senza mezzi termini di infanzia a rischio estinzione. Negli ultimi 15 anni in Italia la popolazione di bambini e adolescenti è diminuita di circa 600.000 unità. Nello stesso periodo 1 milione di minori in più è caduto nella povertà assoluta, ovvero 1 ragazzo su 7. Condizioni aggravate dalla pandemia che ha allargato il gap tra nord e sud e la crisi educativa. Tra il 2010 e il 2016 la spesa per l'istruzione è stata tagliata di 0,5 punto di PIL e oltre il 23% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non lavora e non studia. Sulle richieste lanciate per invertire la rotta, sentiamo Raffaella Milano, direttrice dei programmi europei di Save the Children.
C'è una grande opportunità legata all'investimento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e quindi quello che chiediamo è che questo piano, che per la prima volta ha molti investimenti proprio dedicati all'infanzia, sia particolarmente centrato proprio su quelle zone d'Italia che restano oggi più indietro.
Per stasera, ora statunitense, è fissato l'incontro virtuale tra il presidente americano e il presidente della Repubblica Popolare Cinese, a colloquio per la prima volta da quando Biden è alla Casa Bianca. Ce ne parla Fausta Speranza.
Una gestione responsabile della competizione e degli interessi comuni e non. Secondo una nota della Casa Bianca è questo l'obiettivo del summit virtuale tra Joe Biden e Xi Jinping. Ci si aspetta che i due leader parlino delle conclusioni della COP26 di Glasgow, della questione dazi, dell'andamento dell'economia mondiale. In ogni caso un passo positivo, sottolinea Luciano Bozzo, docente di relazioni internazionali all'Università di Firenze.
Visto l'intensificarsi della competizione tra queste due superpotenze e anche la tensione che appunto è aumentata nel contesto internazionale come conseguenza dell'intensificarsi della competizione, qualsiasi incontro, qualsiasi accordo che possa essere concluso tra la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti è benvenuto.
L'intesa annunciata durante la COP26 tra Washington e Pechino è stata significativa per l'impulso che ha ricevuto la conferenza stessa, ma anche come prova di avvicinamento su alcuni punti tra le due grandi potenze.
E ci spostiamo in Giordania, dove con la celebrazione di una messa solenne si è aperta la fase diocesana del percorso sinodale in vista dell'Assemblea Generale nel 2023. Con quale spirito la Chiesa sta lavorando, lo spiega padre Anni Paulus Al-Jamel, missionario orionino, intervistato da Federico Piana.
Con uno spirito di comunione, di apertura, di un desiderio di un futuro per una Chiesa come testimonianza, una Chiesa di partecipazione. La prima volta che vedo anche altri riti insieme nel Chiti, si riesce come un segno di comunione.
In un paese dove la presenza cristiana è in minoranza, che senso ha secondo lei questo cammino sinodale?
Che diventa una Chiesa di testimonianza, perché qua ci vuole dove non conoscono bene cosa vuol dire il cristianesimo e così diventa anche un comunione tra noi. Anche rispondere ai problemi che stiamo affrontando in modo particolare per l'immigrazione, per la povertà, nuova povertà nel senso spirituale, nel senso materiale, quindi risponderà a queste nuove sfide che stiamo vivendo in modo particolare nel Medio Oriente.
Per i 40 anni di attività il Centro Astalli inaugura la mostra Volti al futuro, 20 ritratti di rifugiati accolti dal Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati realizzati nelle strade di Roma fino al 28 novembre. Saranno esposti nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale. È stato costruito sopra la biblioteca del carcere femminile di Rebibbia a Roma il primo tetto verde mai realizzato all'interno di un istituto penitenziario in Italia. Al progetto ha collaborato l'Università della Tuscia di Viterbo. Al microfono di Roberta Barbi spiega di che si tratta Francesca Piccioni, l'architetto del Ministero della Giustizia che ha curato l'iniziativa e che auspica possa essere replicata.
Il tetto verde è una finitura superficiale, una copertura che può essere piana o inclinata, con una parte vegetazionale, diciamo, emergente. Questo progetto nasce proprio dalla mia esperienza di tecnico dell'amministrazione penitenziaria. La popolazione femminile detenuta è quella che soffre maggiori condizioni di stress. Non dimentichiamo pure che è il carcere femminile più grande d'Europa. La biblioteca, fondamentalmente, perché è un edificio che è posto in posizione baricentrica. Allo stesso tempo è un luogo simbolico, il luogo della cultura. Abbiamo scelto di collocare delle piante aromatiche perché c'è un progetto futuro della creazione e l'installazione di un impianto per la trasformazione delle piante aromatiche in oli essenziali. Questo corso è riconosciuto anche all'esterno, base per manutentori del verde pensile. Queste donne, una volta uscite dal carcere, possono spendersi questo titolo.
E vi ricordiamo le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia, Antonella Palermo in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana.